Allora, buonasera intanto. Iniziamo subito questa serata che è una sorta di omaggio a Giorgio Caproni. Molti di voi sapranno, anzi, scusate, prendo microfono. Molti di voi sapranno che appunto quest'anno è il centenario, cade il centenario della nascita di Giorgio Caproni, che è stato uno dei sicuramente dei grandi poeti italiani del Novecento. Nato nel 1912, morto nel 90, sapete appunto livornese di nascita, ma poi genovese in qualche modo d'adozione. Livorno e Genova sono le città della sua vita, anche se poi è vissuto anche in altri luoghi, ma soprattutto le città della sua poesia. Ecco, molte delle grandi poesie di Caproni, in effetti, sono legate proprio alla dimensione proprio di queste città. Livorno, poi, la città della madre, a cui sono state dedicate alcune poesie, di cui magari qualcosa poi leggeremo. E Genova, città verticale, come diceva Caproni, e lo diceva non semplicemente come un dato puramente geografico o descrittivo, lo diceva nel senso che è città poetica, perché Caproni interpretava la poesia come verticalità, quindi anche queste poesie che spesso lui dedica all'ascensore, alle funicolari, a questi luoghi che portano dal basso all'alto e anche naturalmente viceversa, però questi spazi di verticalità apparivano a lui come metafore della poesia. In questo senso davvero Genova interpreta come città ideale un'idea appunto di poesia. Comunque, noi stasera siamo qui a parlare di Caproni in modo molto semplice, diremo alcune cose, vedremo anche un filmato e Cesare Cavalleri, fra l'altro, parlerà di un carteggio che ha avuto egli stesso. Non so se personalmente o in quanto direttore di studi cattolici, forse l'uno e l'altro, con Giorgio Caproni. Coincidono anche perché tu sei il
Da
più
sempre.
antico, non so se posso dire così, direttore, credo, d'Italia, forse
Vivente,
del
sì.
mondo,
Almeno mi
perché
avvio a questa strada, sì.
50 anni, non lo so quanti.
Dal 65, quindi.
Quindi quasi ci avviciniamo ai 50 anni. Quindi, ecco. Quindi in sostanza la nostra serata consisterà in questo, la visione di questo filmato curato da Gabriella Sica, che purtroppo stasera non può esserci perché è malata, appunto il carteggio di cui ci parlerà Cavalleri, e poi cercheremo di leggere anche qualcosa, però credo che il filmato, che io non ho mai visto peraltro, contenga però anche dei momenti in cui Caproni stesso legge alcune delle sue poesie. Ecco, adesso mio compito è molto semplice di dire due parole su questo grande poeta, partendo anche da alcuni suoi testi. Ecco, voi sapete che Caproni non è un poeta che, come dire, abbia compreso subito, colto subito qual era la sua strada, la sua vena poetica. Ci sono poeti che a 20 anni sono già se stessi fino in fondo, ci sono poeti che invece, come dire, cercano e poco per volta giungono a una loro cifra. Caproni nasce come poeta tra l'esperienza dei poeti cosiddetti liguri, come Sbarbaro, poeti ermetici, soprattutto quelli fiorentini, insomma, naturalmente quelli che conosciamo degli anni 30, muovendosi in una sua strada che ha già una sua personalità, ma che indubbiamente è molto debitrice sia l'una dell'altra di queste esperienze, ma poi esperi altre esperienze ancora, tra cui quella linea definita antinovecentista, di cui Saba forse è il poeta più noto, che dà a Caproni l'idea anche di una poesia fatta di una lingua semplice, molto anche che prende le sue parole appunto appunto dalla lingua della comunicazione, dalla lingua della colloquiale, anche se poi Caproni in realtà è un poeta raffinatissimo, uno dei poeti più raffinati del nostro Novecento, usa le parole, come dire, del gergo comune, ma le trasfigura, sa trasfigurarle, sa trasformarle in qualcos'altro, insomma, e questa anche in virtù di una metrica altrettanto raffinata e sapiente. Forse, anzi, Caproni è il poeta che dal punto di vista metrico è quello che ha fatto le cose più straordinarie nel nostro Novecento. Però ecco, i primi anni, anzi possiamo dire per circa 20 anni, Caproni è un poeta che cerca una sua strada, e in effetti chiunque abbia studiato un po' Caproni sa come ci sono varie fasi, insomma, di questa sua produzione, che possono anche essere catalogate per certi aspetti, che sono anche fasi molto diverse. Certamente in Caproni già subito però è presente un'idea di poesia come musica molto forte, fin dall'inizio. Del resto lui stesso suonava uno strumento, il violino, aveva quindi un interesse forte per la musica ed era qualcosa di più di un semplice dilettante, e amava molto il melodramma, e molte delle parole che si innestano nella sua poesia sono tratte anche dal melodramma, perché la sua è una poesia che accoglie sì un fondo di lingua molto colloquiale, ma anche parole che vengono appunto dall'esperienza del melodramma ottocentesco, così come anche poesie che hanno un suo fondo aulico, un loro fondo aulico molto importante. Anzi, un'altra delle caratteristiche della poesia di Caproni è che Caproni ha un interesse profondo per la poesia delle origini, per la poesia del 200 e del 300, soprattutto del 200, per la poesia che veniva dalla Provenza, la poesia di Sicilia, la poesia di Toscana, quella appunto che attraversa tutto il primo secolo della nostra poesia. E ci sono del resto molti testi che ci dicono di questo. Per esempio, ne voglio leggere uno di testo che è tratto da una poesia, è tratto da una raccolta che è Il seme del piangere, è una raccolta del 1959 e che contiene già alcune poesie davvero importanti, soprattutto quelle dedicate alla madre. Una madre che viene però vista e seguita all'epoca in cui lui, il figlio, non era ancora nato, che quindi vede come una ragazza, in sostanza, una ragazza che si aggira per Livorno. E a un certo punto, come se fosse un poeta stilnovista, possiamo metterla anche così, si rivolge alla propria anima, sarebbe questo proprio un calco, possiamo dire, proprio della poesia stilnovista, e gli dice, e gli parla così, e dice: «Anima mia leggera, va a Livorno, ti prego, e con la tua candela timida di nottetempo fa un giro, e se ne hai il tempo, perlustra e scruta e scrivi, se per caso Anna Picchi è ancor viva tra i vivi. Proprio quest'oggi torno, deluso da Livorno, ma tu, tanto più netta di me, la camicetta ricorderai e il rubino di sangue sul serpentino d'oro che lei portava, sul petto dove s'appannava. Anima mia, sii brava e vai in cerca di lei. Tu sai cosa darei se la incontrassi per strada». Se la incontrassi così, come era appunto quando era una ragazza giovane, ancora prima di sposarsi, ancora prima di avere in mente soltanto l'idea appunto di avere il figlio Giorgio. E questo, fra l'altro, qui ecco, questi sono alcuni modi di questa poesia, sono cavalcantiani, soprattutto questo rivolgersi all'anima, come in una famosa ballatetta cavalcantiana. E questa poesia ha la forma di una canzonetta per lo più di settenari, divisa in 3 strofe, molto regolare, addirittura avrete sentito, molte delle rime sono baciate. Cioè Caproni fa una cosa che indiscutibilmente forse nessuno faceva all'epoca, cioè dice a noi, anche ai lettori che veniamo più di 50 anni dopo questo libro, che ripeto del 59, Il seme del piangere, titolo dantesco fra l'altro, c'è molto Dante nei titoli, nella poesia appunto di Caproni, ci dice che la poesia non è una questione, come molte poetiche del Novecento hanno preteso di dirci, una questione di scelta astratta, cioè per fare poesia bisogna fare così e non in un altro modo. Si può fare poesia con le rime, senza rime, con i metri, senza i metri. È provocatorio questo usare le forme di una canzonetta con delle rime baciate, proprio come la poesia delle origini. Ma il problema è che si può fare perché la poesia è una questione di qualità, è una questione di ispirazione e di disciplina, che riescono a trovare una loro, come dire, a creare una sorta di alleanza profonda. In questo Caproni, ecco, queste poesie che lui ha dedicato, per esempio, a questa madre giovinetta, che lui sente quasi come se fosse una possibile fidanzata, e qui non credo che siano molto importanti i motivi edipici che alcuni hanno voluto trovarvi, che probabilmente esistono naturalmente. Quello che è importante è che questa sezione di poesie per la madre ha un'ariosità, una dimensione ventosa, perché si porta dentro anche Livorno, anche la città di Livorno, per esempio in questa successiva, io mi sono ripreso questo volumetto per questioni proprio, che è un'antologia naturalmente, perché non sapevo come portarmi l'opera completa di Caproni, quindi seleziono un po' a caso i testi che qui sono riportati, ma sempre a proposito della madre c'è una poesia che dice così: come scendeva fina e giovane le scale Annina. Avrete capito che Anna Picchi, Annina, è la madre, appunto. Come scendeva fina e giovane le scale Annina, mordendosi la catenina d'oro usciva via, lasciando nel buio una scia di cipria che non finiva. L'ora era di mattina, presto, ancora albina, ma come si illuminava la strada dove lei passava. Tutta corso Amedeo, sentendola si destava, ne conosceva il neo sul labbro, e sottile la nuca e l'andatura ilare, la cintura stretta che acre e gentile Annina si voltava, all'opera stimolava. Andava in alba in trina, pare a un'operaia regina, andava col volto franco, ma cauto e vergine il fianco, e tutta di lei risuonava al suo tacchettio la contrada. E qui davvero vediamo, c'è lei, ma c'è la contrada, c'è Livorno, questa cittadina ancora piccola, fra l'altro, all'epoca, e tutto è guardato, vedete, è una biografia naturalmente immaginaria che ricrea una Livorno un po' magica, un po' incantata, ma che è di una bellezza straordinaria. Ora, se noi ci volgiamo in avanti alle opere successive, quelle che cominciano dal 1965 in avanti, cioè il congedo del viaggiatore cerimonioso, che è del 65, e poi il muro della terra, che è di 10 anni dopo, e poi il franco cacciatore, che è dell'82, e poi il conte di Kevenhüller, che è di pochi anni successivo. Ecco, 20 anni circa, 4 libri, che ci propongono un Caproni molto diverso. Io mi sono portato Il muro della terra, un libro a cui sono molto affezionato, perché è la prima cosa di Caproni che ho letto in vita mia. Era il 1975, appunto, uscì questo libro, io conobbi Caproni direttamente leggendo Il muro della terra, cioè non conoscendo niente di quello che era venuto prima, che ho letto successivamente. E devo dire che mi fece un'impressione enorme. E allora, se voi aprite il libro, voi sentite poesie come queste. Sono poesie molto brevi. La prima si intitola Falsa indicazione. Confine, diceva il cartello. Cercai la dogana, non c'era. Non vidi dietro il cancello ombra di terra straniera. Seconda poesia. Tristissima copia. Partivan tutti e addio, e addio, e addio, e addio. Soltanto chi non partiva, io, partiva in quel rimescolio. Poi un testo in francese. Je m'y bats les armes, je mène les voiles, je baisse les pavillons, que me reste-t-il sinon battre la chamade? E cioè, appunto, ho abbassato le armi, molto letteralmente, me la sono svignata, ho ammainato la bandiera. Che mi resta ormai se non battere il tampuro? Battre la chamada, che vuol dire capitolare, e il titolo dedizione infatti è giocato ambiguamente su questo, perché dedizione in latino, deditio, vuol dire resa, arrendersi. Allora, uno che inizia un libro così, e sono solo dei vocalizzi prima di cominciare, così li chiama per Caproni, ci dice una cosa, immaginiamo il lettore che avesse letto le poesie dedicate alla madre, dice, ma che è successo? Che cosa è successo? Perché questo poeta all'improvviso è come se avesse sgombrato completamente, non c'è più Fondale, non c'è più Livorno, non c'è più Genova, di cui non abbiamo letto nulla, ma insomma, queste città animatissime, popolari, piene di vita, piene di mercati, piene di gente che va, che viene, che ciarla, piene, gremite di vita popolare soprattutto. Questo sfondo cittadino non c'è più, siamo in una dimensione metafisica, astratta, non c'è più niente, ci sono borghi, luoghi di confine, luoghi di transito, e chi parla dice sostanzialmente che sta viaggiando, sì, ma per dove? Non lo sa nemmeno lui. Giunge a terre che sono sempre terre di confine, va sempre oltre, ma non sa bene che cos'è questo oltre. Viaggia, semplicemente. È un fuggiasco? In alcuni di questi libri, come il Franco Cacciatore, la dimensione è quella della caccia. Ma è un cacciatore o è un cacciato? È uno che viene cacciato da qualcun altro oppure è uno che sta cacciando? E poi a un certo punto abbiamo la sensazione in quel libro che le due figure siano le stesse, come se circolarmente, no? Qualcuno desse la caccia a se stesso. Ma a che cosa si dà la caccia? Che cosa si sta cercando? Dove ci stiamo muovendo? E come mai non c'è più niente intorno? Tutto è così deserto? Ecco, questo è quello che è lo scenario su cui si apre questo libro e si aprono appunto gli ultimi libri di Caproni. Se noi andiamo a riguardare la poesia che vi ho letto prima, partivano tutti e addio, e addio, e addio, e addio. E qui è impressionante perché qui entriamo nel grande tema di questo libro, che è quello del divino, della ricerca del divino. L'addio, nel senso di dare addio a qualcosa, si trasforma, si configura come un addio, andare verso Dio. Ma che cosa sia, dove sia, se sia poi questo Dio, nessuno lo può dire in questo libro. C'è una ricerca che in qualche modo non può avere alcuna direzione. E poi scopriamo tanta presenza di Dante, tanta presenza della Divina Commedia in questo libro. A cominciare dal titolo, Il muro della terra, ce lo dice lo stesso Caproni in nota, ora sen va per un secreto calle tra il muro della terra e i martiri lo mio maestro, e io dopo le spalle. Lo mio maestro sarà Virgilio, siamo nell'inferno e siamo nel canto degli eretici. Forse vorrà dire qualche cosa, perché gli eretici, o meglio gli epicurei di quel canto, per l'epoca di Dante volevano dire negatori di Dio, negatori della immortalità delle anime. Allora forse il titolo ci vuole indicare questo, ci vuole indicare questo tema, questo motivo, cioè la ricerca del divino. Sospendiamo, lasciamo, come dire, blocchiamo adesso il discorso che stiamo facendo. Ci guardiamo una parte del filmato, metà del filmato, e poi riprendiamo il discorso. Thank you.
sono nato in questa città 53 anni fa, il 7 gennaio 1912, precisamente dietro a quelle case, in Corso Amedeo. Potrei dire che per me Livorno è l'infanzia, Livorno è la madre, Livorno sono le prime esperienze. Lasciai Livorno che avevo appena 10 anni. Genova sono io. A Genova mi sono formato, studiato, mi sono sposato. Quindi sono tutte e due città del cuore in fondo. Sono due città, sono due momenti diversi della mia vita.
La mia città è la città che mi ha fatto, io sono fatto di Genova.
Sì, ho fatto, diciamo, il commesso in studi legali, ho suonato in orchestrine da ballo, le quali mi hanno appunto poi nauseato del violino, perché io pensavo a cose serie, a musica seria, poi umiliato ho piantato il violino.
Come ho cominciato a far versi è una storia un po' curiosa, per combinazione, perché io studiavo composizione e dovevo mettere delle parole alla musica, delle parole a certi corali. Un po' le prendevo dal Tasso, un po' le prendevo da altri poeti illustri, finché un giorno voglio provare a scrivermele da solo queste parole. Poi abbandonai la musica e rimase il vizio di scrivere le parole. Io poi poesie d'amore, naturalmente da giovane mi innamoravo e ne scrivevo. Non d'amore in senso cristiano, d'amore proprio in senso erotico. Dopo la pioggia, la terra è un frutto appena sbucciato. Il fiato del fieno bagnato è più acre, ma ride il sole bianco sui prati di marzo a una fanciulla che apre la finestra. Posso dire che ero, come tutti i giovani, ero partito dall'avanguardia più spericolata fino a commettere delle vere pazzie. Poi per un atto proprio di volontà volli ricompitare, ritornare al sillabario della poesia e mi rimisi alla lettura dei classici, soprattutto del Tasso che amavo molto, ma poi, sembrandomi troppo, volli addirittura rifarmi al meno simpatico poeta che io avessi, cioè al Carducci. E scrissi in tono macchiaiolo, appunto, come era certo Carducci, il Carducci dell'estate di San Martino, come un'allegoria. Poi venne l'incontro con l'ermetismo fiorentino, fu Luzzi che mi mandò un libro, allora era un giovane studente di filosofia, lo mandò a me, anzi io sono stato il primo in Italia, credo di averne parlato. E allora rimasi così, entrai in questa cultura fiorentina, così di striscio, approfondì i miei temi, assunsi certe esperienze, ne ripudiai altre e piano piano, anche col crescere della maturità umana, i temi si svilupparono. Saggio d'Enea, ecco, un'immagine che mi è venuta da Genova. Credo che Genova sia l'unica città del mondo che abbia un monumento a Enea. Proprio Enea, nella maniera più banale e scolastica, è rappresentato con Anchise sulle spalle e il bambino, no? Ascanio, per la mano. Pare che sia una statua del Baratta, una statua senza valore, no? Che poi è trasformata in fontana, che piaceva molto anche a Nietzsche.
Che abitava vicino a Salita delle Battistine. Questa Enea mi ha colpito perché, scampata dall'incendio di Troia, poveraccio, è andata a finire proprio sulla piazza più bombardata, eravamo nei tempi di guerra, Genova è stata macellata, nella piazza più bombardata di Genova. Allora io ho visto in questa Enea proprio il simbolo, diciamo, della mia generazione, con sulle spalle un passato ormai cadente, che cade da tutte le parti, ma in qualche modo lo dovevamo sostenere. E per la mano una speranza, un avvenire che però non si reggeva ancora in piedi, no? Quindi proprio l'uomo solo, nella guerra, in questo mondo crollante e che ancora, un'Enea che ancora non ha trovato dove fondare la sua città, no?
Un'influenza molto forte sulla mia formazione umana ha avuto la guerra, che io, come tutti gli uomini della mia generazione, ho subito in pieno. Fui richiamato nel 39 e fino al 45 fui, si può dire, combattente. Naturalmente la guerra non è mai un fatto piacevole. Ho visto orrori di ogni sorta, sia da una parte sia dall'altra, e questo ha profondamente inciso sul mio animo fino a lasciare tracce considerevoli nella mia poesia. Ve ne posso leggere una, appunto, dove è visibile questa traccia. Io, come sono solo sulla terra, con i miei errori, i miei figli, l'infinito caos dei nomi ormai vacui e la guerra penetrata nell'ossa. Tu, che hai udito un tempo il mio tranquillo passo nella sera degli archi a Livorno, a che invito cedi? Perché tu, o padre mio, la terra abbandoni, appoggiando allo sfinito mio cuore l'occhio bianco? Ah, padre, padre, quale sabbia coperse quelle strade in cui insieme fidammo, ove la mano tua s'allentò, per l'eterno racade come un sasso tuo figlio. Ora è un umano piombo che il petto non sostiene più. È difficile spiegare questi due rapporti, sia verso la madre che... Io penso che Freud non c'entri. Io, per esempio, il complesso di Edipo verso mio padre non l'ho mai sentito.
Non mai.
Voglia di ucciderlo, altro. Sì. Anzi, eravamo veramente amici perché anche lui si occupava di musica, quindi suonavamo insieme e non c'è miglior cosa per vivere, per costituire una comunità di una piccola orchestra, no? Dove veramente esiste questo dialogo.
Salita della tosse, scandivano ragazze rosse, ragazze che in ciabatte e senza calze, morse al calcagno alla nuca, dimagrita dal dente di quell'ora impellente, andavano percorse da un brivido sulla salita che anch'io facevo solo già al canto di un usignolo. Genova di tutta la vita nasceva in quella salita. Seguivo i polpacci bianchi infreddoliti e inviti veementi su dal porto che si sgranchiva, netti salivano dal carbone che già azzurro di brina brillava sulla banchina. Che fresco odore di vita mi punse sulla salita. Ragazze ormai aperte e vere, in vividi abiti chiari, ragazze come bandiere già estive, balneari, sbracciate fino alle ascelle, scendevano da arselle di cipria, un odore muovendo a mescolare l'aria dal righi al mare. Avevano le braccia bianche e le pupille nere, con me un carabiniere, come le stava a guardare. Nelle stanze della funicolare, come è il vero titolo, sono uno dei poemetti più ambiziosi, forse, che io abbia tentato. Vorrebbero essere un'allegoria, diciamo, un'epicola epopea casalinga della vita dell'uomo. L'uomo che uscendo dall'alveo materno e tirato da questa corda del destino non può fermarsi in nessuna stagione della sua vita, né in quelle belle né in quelle brutte, finché poi si perde nella nebbia finale dell'ultima strofa, che simboleggerebbe appunto il lenzuolo mortale dalla nascita alla morte, le si può leggere benissimo in chiave freudiana, come si può vedere subito fin dalla prima strofa. Una funicolare dove porta amici nella notte? Le pareti preme una lampada elettrica morta nei vapori defiati, preme un cheti rombi velati di polvere e d'olio lo scorrevole cavo. E come vibra, come profondamente vibra i vetri anneriti dal tunnel quella pigra corda inflessibile che via trascina de profundis gli utenti e li ha in balia nei sobbalzi di feltro. È una banchina bianca o la tomba che su in galleria ora tenue traluce mentre odora già l'aria d'alba? È l'aperto ed è là che procede la corda. Non è l'ora questa nel buio di chiedere l'altra. La mia attività di traduttore è la mia croce più che la mia delizia. Io ho cominciato a fare traduttore per necessità. Poi mi incontrai con un testo difficilissimo, qual era quello di Céline, e allora mi appassionai. In Céline io trovavo soprattutto una stranissima affinità con la vita della mia infanzia livornese, in Mor à Crédit, no? Questo inventore, questo De Pereire. E soprattutto era il problema del linguaggio che mi interessava, in quanto noi italiani non abbiamo un argot nazionale, una lingua nazionale popolare, mentre Mor à Crédit è scritto in argot. E allora risolvere tutti questi problemi fu per me, mi ci appassionai talmente che da allora ho preso il vizio del tradurre e non l'ho ancora smesso. Pensi che adesso mi sono tradotto quasi tutti i romanzi di Genet, oltre che il teatro, poi a parte il Sandrard, a parte Frenot, Char.
Alcuni critici vedono in me un'ascendenza ligustica, diciamo, che non so fino a che punto poi possa essere giusto o no.
Essendo andato in Liguria giovanissimo, quando la Riviera Ligure da poco aveva cessato le pubblicazioni, che fu il 19, io arrivai nel 22, c'era ancora nell'aria vivo questo senso di un gruppo di poeti chiamati dal Boine i poeti del gruppo Ligure, che sentivano molto questo senso di disperazione della vita, di disincanto, di amarezza, e dal quale può darsi che io sia rimasto, dico suggestionato, ma insomma che io abbia trovato un accordo nel mio animo con questi poeti. Seme del piangere, che racconta appunto in versi la storia di Anna Picchi, che era mia madre, che appunto da via da Corso Amedeo percorreva tutto Livorno per andare a lavorare.
Era una ragazza molto vivace, molto ambiziosa anche, e faceva modestamente la sartina, la sarta, la ricamatrice, una ricamatrice molto
apprezzata nella città, quindi io vivevo in mezzo a bellissime signore che le serviva e ne ero affascinato. Era affascinato di mia madre e della sua, diciamo pure, bellezza, perché era una bella ragazza.
Il seme del piangere, il titolo è tratto da Dante, naturalmente. Perché
è il seme del piangere?
Sì. Vorrebbe essere dedicata a mia madre, ma mia madre, non mamma, per evitare il mammismo, mia madre è ragazza, prima naturalmente che si sposasse. È tutta ambientata a Livorno, perché vivevamo a Livorno, e vorrebbe attraverso la giovinezza di questa donna dare la precisa impressione di un'epoca che purtroppo fu terribile, specialmente a Livorno, sia per le guerre, sia per i moti, che Livorno non era, era una città abbastanza calda. È un libro apparentemente vezzeggiativo, che però ha anche il suo lato di condanna di una certa società che può sfuggire magari a un lettore superficiale.
Anima mia leggera, va a Livorno, ti prego, e con la tua candela timida di nottetempo fa un giro, e se nel tempo per lustra e scruta, e scrivi se per caso Anna Picchi è ancor viva tra i vivi. Proprio quest'oggi torno deluso da Livorno, ma tu, tanto più netta di me, la camicetta ricorderai, e il rubino di sangue sul serpentino d'oro che le portava sul petto dove s'appannava. Anima mia, sii brava e va in cerca di lei. Tu sai cosa darei se la incontrassi per strada. La rima veramente l'ho usata da molto tempo, non perché pensi che la rima sia un elemento essenziale della poesia, perché a me la rima serve come elemento costruttivo, come elemento anche di effetti psicologici, di espressione, come in musica servono gli accordi, le consonanze, le dissonanze. Certo, la rima non deve essere un puro ornamento, la rima per esempio col participio passato, ma è un modo di far consonare insieme due idee, come in musica si fanno consonare due note, e far scaturire una terza idea, una, diciamo, l'emozione nel lettore. Se prendiamo per esempio la Divina Commedia e noi esaminiamo le rime, vediamo già che sono delle colonne che sostengono degli archi portanti, la vita che è smarrita, sono due idee che si richiamano e già abbiamo la chiave del primo canto, la paura che è oscura, che è dura, e così via. Deve essere una rima funzionale, naturalmente nessuno è obbligato a usare la rima.
Bene, se avessi visto prima questo filmato dovrei aver risparmiato alcune cose, naturalmente, ma non l'avevo visto, quindi vi ho anche letto delle poesie che poi avrebbe letto molto meglio Caproni. Allora, io adesso cederei la parola a Cesare Cavalleri, che vi racconterà alcune cose.
Ecco, per me è un po' imbarazzante leggervi alcune lettere di Caproni, perché è un po' come quando appunto muore un grande, un poeta, un personaggio illustre, e compaiono poi sui giornali questi necrologi di gente che si finge amica del caro scomparso, e ognuno poi tira fuori un suo pezzettino di carta, una cartolina ricevuta dalle montagne, no? E così. Io non è che abbia avuto una consuetudine particolarmente intensa con Caproni, l'ho incontrato praticamente due sole volte di persona, però ci siamo scritti molto, questo lo devo dire. Io ho incominciato a interessarmi di Caproni proprio con Il seme del piangere, che io acquistai nel 1959, ero giovane anch'io, e rimasi colpitissimo specialmente dalla litania di Genova, che è un pezzo assolutamente straordinario. E poi in fondo al seme del piangere c'erano anche alcune traduzioni, tra l'altro di una poesia di García Lorca, non particolarmente notevole, però che aveva un ritornello che mi è rimasto sempre in testa. Arbolé, arbolé, secco i verdè, che non vuol dire nulla, no? Ma è una cosa così bella che proprio un giorno di marzo, uscendo con la primavera nei viali qui a Milano, poi senza una primavera urbana, mi venne subito di dire arbolé, arbolé, secco i verdè. E glielo scrissi a Caproni per ringraziarlo di questo accenno, appunto, così a quell'epoca, che mi era parso molto straordinario. Ma, diciamo così, la prima lettera più corposa che io ho ricevuto da Sbarbaro, e poi quando si tratta di un epistolario, ci sono due, c'è quello che scrive e poi il destinatario, no? E quindi sono un po' confuso, anche perché poi, appunto, come sentirete, Caproni fa molti complimenti, e comunque, insomma, le cose sono così e le prendiamo per quello che sono. Mi piace parlare di questo carteggio proprio per dare un'idea della persona di Caproni, una persona estremamente mite, estremamente umile e estremamente disponibile, che forse non viene fuori completamente dalla prima parte del documentario che abbiamo visto, in cui lì per forza deve un po' recitare, insomma, e quindi deve un po' estraniarsi dalla sua spontaneità. Ma dicevo, nel 72 io avevo scritto sulla mia rivista, su Studi Cattolici, un saggio di cui sono tuttora orgoglioso, perché ho messo in relazione due poesie, una poesia di Camillo Sbarbaro, Organetto, e Rhapsody on a Windy Night di Eliot, perché avevo notato una coincidenza curiosa. Sbarbaro scriveva nel 10, Eliot nell'11, e entrambi avevano 22 anni e descrivono la stessa situazione, una passeggiata notturna con il lampione che oscilla, quasi con una corrispondenza di sensazioni a grande distanza, perché appunto Sbarbaro era a Savona e l'altro era a Parigi in quel tempo, no? E in una nota citavo una serie di 4 articoli che Caproni aveva pubblicato nel 1956 sulla Fiera Letteraria, che era un giornale di servizio molto importante, io ho imparato molto dalla Fiera Letteraria, con il titolo La corrente ligustica della nostra poesia. Ligustica vuol dire ligure, ma per un errore del proto, un errore tipografico, nella nota, anziché ligustica, è venuto fuori linguistica. E nella lettera di Sbarbaro dice: la ringrazio sentitamente per la citazione nel suo lucido studio su Camillo Sbarbaro. Peccato quel corrente linguistica in luogo di corrente ligustica. È uno svarione tipografico che mi perseguita. Lo ritrovo perfino in una tesi di laurea sulla mia poesia. La prima responsabile fu la RAI, dove quei miei scritti vennero letti per la prima volta a puntate e sempre sostituendo linguistica a ligustica. Quegli stessi scritti, riveduti e aggiornati, furono poi ripubblicati sul Mercantile di Genova. Lei ha messo perfettamente in luce la vera essenza e grandezza di Sbarbaro e, come ammiratore, oltre che amico, di Millo, come Camillo Sbarbaro era chiamato, del quale ho un piccolo sacrario di lettere e di manoscritti, mi permetta di esprimerle la mia riconoscenza. Mi ha colpito l'equazione Sbarbaro-Eliot, giacché la posi anch'io in una delle mie puntate sulla corrente ligustica. Quanti anni fa, preferisco non contarli. Così ora ho la conferma che quella mia impressione non era sbagliata del tutto. lo scambio di lettere proseguì e io fin dall'inizio davo particolare attenzione alla problematica religiosa sotterranea nei testi che Caproni pubblicava abbastanza parcamente, fra l'altro, no? Nel 74 io recensii la storia di Elsa Morante, esprimendo accanto all'ammirazione per la scrittrice forti riserve sul suo mondo dal quale è esclusa la libertà dell'uomo, niente meno, no? E questa lettera di Caproni è del 18 novembre del 1974. Grazie del dono, ho avuto studi cattolici con il suo saggio bellissimo, nel senso della profondità, sulla storia di Elsa Morante. Voglio molto bene alla Morante e ho un po' sofferto leggendolo, già che dal punto di vista cattolico le sue argomentazioni mi sembrano, sono, ineccepibili. Anzi, dal punto di vista, come lei dice, morale, della morale cristiana. Mentre, virgolette, col cuore in gola, un'espressione che forse le ruberò, ho seguito il secondo colonnino dove lei dà una così lapidaria e giusta e confortantissima, a margine nella lettera scritta a macchina Caproni aggiungeva così confortantissima non va, lo so, ma voglio che rimanga una lettera di getto. Allora, giusta e confortantissima definizione della scrittrice. Conserverò il suo studio non per capire meglio la Morante, ossia non soltanto per questo, ma perché mi sarà di aiuto nel mio folle tentativo, che vorrei dire ateologico, se non rischiassi di essere frainteso. Quel A vuole essere semplicemente un sinonimo di mia ignoranza, di forare quello che Dante chiama il muro della terra, che poi sarà il titolo del libro che uscirà l'anno dopo. E non tanto per vedere qualcosa al di là, ma proprio per vedere di qua, qua, io che in senso pascaliano sono un cieco. È una letterina sconclusionata la mia, me la perdoni. Non ho il bel rigore mentale che ha lei. Ma ho sentito il bisogno di scriverle, sia pure molto visceralmente, la gioia che mi ha dato, quella pura gioia che proviene dall'intelligenza. Un caro saluto e ancora grazie, suo Giorgio Caproni. Poi uscì appunto l'anno dopo Il muro della terra, che io recensii sia sull'Avvenire che su Studi cattolici. E il 6 ottobre del 75 Montale, cioè Caproni, scrisse: di ritorno da un lunghissimo soggiorno in Valtrebbia, involontario isolamento per non udire subito gli echi suscitati dal mio libretto, un atto temerario come ogni libro di versi, trovo insieme con un fascio di lettere, tutte stranamente allibite ed elogiative, e un gruppetto di recensioni, la sua nota apparsa prima su Avvenire e poi su Studi cattolici. Le confesso che l'attendevo e con trepidazione. Sa l'alta stima che ho di lei e certo non me l'hanno diminuita le sue acutissime osservazioni. La condanna dal punto di vista strettamente religioso me l'aspettavo, naturalmente, ma aumenta il mio senso di smarrimento. Lo so, non troverò Dio finché non avrò trovato Cristo, era quello che osservavo io, ma ho sempre evitato di parlarne per indegnità, anche se la sua figura mi attira con forza tremenda. Vi era nel muro un componimento che diceva pressa poco che l'unico modo per incontrarlo è quello di cercare di esserlo, o almeno di imitarlo quanto più possibile. L'ho bruciata per la sua balordaggine. Mi conforta il suo accenno a Mozart, fatto anche da altri, meno il suo riferimento al Rolli, al quale del resto, in una lettera esageratamente entusiasta, si rifà anche Spagnoletti. Ognuno ha i suoi autori, no? E io ho avuto un professore di lettere innamorato del Settecento e che ce l'ha trasmesso. E quindi io, Metastasio, il Paolo Rolli del solitario bosco ombroso a te viene afflitto cor, mi è sempre piaciuto. Poi su una bancarella ho trovato tanti anni fa l'opera completa originale del Rolli, che è un poeta straordinario, che tra l'altro ha tradotto in versi Il paradiso perduto di Milton, no? L'ha pubblicato recentemente anche la Salerno in uno di quei bouquin che loro fanno. E proprio questa arietta settecentesca, Metastasio, Rolli, che c'è nelle canzonette, almeno nella prima parte, di Caproni, mi sembrava un riferimento adeguato. Comunque così continua. Il virtuosismo non mi seduce e pensavo che le mie canzonette fossero tali soltanto in apparenza per la tensione che mi illudevo di aver impresso al verso breve, il più delle volte formato da un settenario di 9 e anche più sillabe. Come in musica, mettendoci sopra un 5, si battono 5 semicrome sulla durata di 4. Non aggiungo altro per non essere noioso, le dico soltanto che sono orgogliosissimo del suo interessamento e che conserverò la sua nota fra le poche capaci realmente, fra le tante che ho avuto modo di leggere e di aiutarmi. Grazie, affettuosissimo, che chiede scusa per il ritardo. All'epoca io facevo anche il critico televisivo di Avvenire e era stato trasmesso un ritratto d'autore, la rubrica di Franco Simongini, che è una puntata dedicata appunto a Caproni, no? E me la prendevo in particolare con Albertazzi, che aveva letto malissimo le poesie di Caproni. Gli attori che leggono le poesie sono generalmente disastrosi, soltanto Carmelo Bene sapeva leggere le poesie in maniera decente, un po' il vecchio Arnoldo Foà, ma senz'altro né Albertazzi né Camillo Milli, che poi ha fatto anche un CD con le poesie di Caproni, erano valide, insomma, no? E appunto di Albertazzi sottolineavo il marchio della sottocultura snobistica emigrata dai salotti borghesi a certe aule scolastiche o nei dintorni di comitati di quartiere, ma pur sempre ultra quiche. E siccome il poeta intervistato era attorniato da dei ragazzi di un liceo sperimentale di Roma, dicevo che in molti adolescenti romani è già riconoscibile l'impiegato di ministero, maritozzo e cappuccino che diventeranno, anche loro con la loro quota di banalità. E scagionavo soltanto uno dei ragazzi che, frainteso, aveva sostenuto non che la poesia non va letta, ma che non va letta ad alta voce. Dico questo per capire questa lettera del 25 ottobre del 75 per la straordinaria mitezza appunto di Caproni. Caro Cavalleri, sì, basta con i complimenti, ma intanto lei sulla busta mi dà dell'illustrissimo. Ma io devo ancora dirle grazie e per la lettera e per l'articolo che mi ha mandato. È vero, ero a disagio in ritratto d'autore e avevo sempre rimandato la registrazione avvenuta in aprile. E ancora più a disagio mi sono sembrato vedendomi la sera di domenica scorsa in Settimo Giorno, trasmissione anche questa registrata tempo fa, sebbene in un quadro meno improvvisato e con calibrati interventi critici di Pautasso, Parronchi e Giuliani. Non mi piacciono le esibizioni e il fatto che le due trasmissioni si siano accavallate mi ha innervosito. Quanto ad Albertazzi, trovo il suo giudizio un po' troppo crudele. Sarà che io sono generoso, nonostante la mia toscoligustica avarizia, e il semplice fatto che Albertazzi si sia occupato di me mi è parso motivo di gratitudine. Ma certamente l'ambiente non era ideale, e c'è una nota. C'è anche il fatto che Albertazzi ha letto a prima vista, e leggere a prima vista, ad alta voce per giunta, non è impresa facile, penso. È un aggravante questa, eh? L'intervento del ragazzino burro contestatore lo ricordo bene. Non si riferiva tanto alla lettura ad alta voce o silenziosa. Egli affermava che una poesia non deve necessariamente essere letta e che vive anche fuori del rapporto testo-lettore e anche, arrivava a dire, ed ecco il punto, quando non significa nulla. Mentre per me una poesia esiste, è solo in virtù di tale rapporto e deve sempre esprimere qualcosa, anche se questo qualcosa può venire interpretato in mille modi diversi. A proposito del Rolli, ancor prima di aver letto il suo articolo, mi era capitato di citarlo nella registrazione di Settimo Giorno, perché al Rolli si era riferito, in una lettera del resto più che lusinghiera, Giacinto Spagnoletti. Il Rolli piace anche a me, mi piace perfino il Vittorelli, ma insistere su di lui mi sembra un confondere nei miei versi la musicalità con la musica. Immodesto? Comunque sia, il suo articolo studio, a passo suo venire, rimane per me uno dei più illuminanti, e questo glielo ripeto non certo per ricominciare da capo con i complimenti. È la pura verità, mi credo, un caro saluto, eccetera. E siamo nell'82, quando uscì il Franco Cacciatore e a Caproni fu assegnato il premio Montale alla sua prima edizione, un premio che allora era molto importante. Tra l'altro nell'82 una borsa di 15 milioni aveva un certo peso. E poi nello stesso anno prese il premio Feltrinelli, quello dell'Accademia dei Lincei, anche questo con una cospicua dotazione. E la cerimonia del premio Montale si svolse alla Piccola Scala, che è veramente piccola e era stracolma di gente, e ci siamo avvicinati, io mi sono avvicinato a Caproni, che era comprensibilmente frastornato, la gente lo premeva da ogni lato, e quindi non abbiamo neanche potuto salutarci per bene, no? E il 14 settembre Caproni ebbe la delicatezza di scrivermi da Genova questa lettera. Caro Cavaliere, mi dispiace il modo piuttosto brusco come ci siamo persi di vista domenica sera alla Piccola Scala. C'era tanta confusione, specie nella mia testa. Mi ha aiutato a cercarla chiara, ma invano. Volevo prima di tutto dirle grazie per il bell'articolo su Avvenire, così penetrante, anche se come sempre generoso. E poi volevo dettarle i versi inediti da me letti, ma a questo proposito forse è meglio che sia andata così. È un testo ancora da mettere a punto e glielo manderò appena sarà giunto alla stesura definitiva. Tornerò a Roma fra non molto, non so risolvermi a lasciare il Nord, ma non voglio tardare a farmi vivo, anche se qui non ho il suo indirizzo e devo ricorrere al giornale. Mi ha fatto immenso piacere incontrarla, non la immaginavo così giovane. Ancora grazie di cuore, un caro saluto, eccetera. Dice: aspetto studi cattolici, intanto conservo gelosamente Avvenire. Ma sì, le mando il testo della poesia letta, anche se ancora in maniche di camicia. Devo comunque conservarla inedita per una rivista a cui l'ho già promessa e alla quale la consegnerò se riuscirò a metterla in giacca. Questa è una poesia intitolata O Cari, che poi eventualmente leggeremo alla fine di questa esposizione, perché è senz'altro una poesia importante, che è uscita prima nella prima raccolta di Garzanti di tutte le poesie come poesia aggiunta, e poi è uscita al primo posto nel conto di Kevin Hüller. Nell'83 andai a trovare Caproni nella sua casa di Via Pio Foà e venne una intervista che fu ritenuta piuttosto importante, perché in tutte le bibliografie caproniane. L'abbiamo ripubblicata nel quaderno di studi cattolici che abbiamo dedicato proprio in questo mese di gennaio, ce ne sono alcune copie lì fuori, si possono prendere. Ed è il poeta lì fa delle affermazioni molto importanti, no? Come quando dice appunto, dice a proposito dei versi, no? Dice: se vengono uno li scrive, ora come ora vorrei non averne mai scritti, vorrei aver speso meglio quella che Machado chiamava la monedita dell'alma. Uscì poi anche questi versi Allegretto con brio in una plaquette pubblicata in Svizzera, che poi confluirono nel testo successivo. Dice: sono felice che Allegretto con brio non le sia dispiaciuto e la ringrazio di cuore di averne parlato. Ma si tratta in realtà di ben poca cosa. Non potevo infatti in un piattino così piccolo mettere pietanze, come dire, più corpose. Mi sono dovuto accontentare di qualche patatina di contorno, lasciando il resto nel frigo in attesa di quella che sarà, se mai sarà, la mia futura raccolta, che vorrei intitolare, prendendo tale titolo da uno dei miei componimenti maggiori, Res Amissa. Perno o tema del libro, così come va formandosi lentamente fra un acciacco e l'altro, la perdita di un bene, di un dono, da tutti ricevuto, dal quale però non conserviamo che la nostalgia, avendone dimenticato nome e natura. Idea, in vero, che mi è nata da un fatto molto banale, e cioè dall'avere riposto un giorno una cosa a me carissima così gelosamente da non essere più riuscito poi a rintracciarla. Succede, no? E questo è un'anticipazione interessante, perché purtroppo Res Amissa venne pubblicato postumo, perché uscì l'anno dopo la morte di Caproni, anche se era già preparato, con un bellissimo testo, un bellissimo saggio di Giorgio Agamben, veramente profondo, una delle cose più belle che siano mai state scritte su Caproni, e dà una spiegazione un po' curiosa del titolo, perché dice che appunto Caproni era rimasto chiuso in albergo in Germania durante un viaggio e poi venne una kellerina a salvarlo, e lì non si capiva bene insomma cosa c'entrava. Invece da questa lettera viene fuori la vera Res Amissa. E sempre in questo quaderno di studi cattolici, Alessandro Rivali, che era qui la settimana scorsa, ha intervistato il figlio, Attilio Mauro, il figlio di Caproni, e a proposito della religiosità, il figlio dice che innanzitutto Caproni andava a messa regolarmente tutte le domeniche, nonostante tutto, e poi che era molto devoto a un'immaginetta della Madonna della Guardia, che poi aveva perso e non aveva più trovato. Per cui forse questa Res Amissa, propriamente, può darsi che sia proprio quell'immaginetta della Madonna della Guardia. Dice, comunque nel libro lascerà il nome di tale res del tutto ad libidum del lettore, non certo ignaro che il verbo ammittere esiste anche in italiano, come ricorda lo stesso vecchio Palazzi, registrandone pure il derivato ammissibile, al cui proposito porta ad esempio, vedi caso, grazia ammissibile. Ancora grazie, grazie di cuore, per la gioia che ha voluto darmi, grande quanto la stima che ho per lei, e insieme con i miei più schietti saluti voglio gradire fin da ora i più sinceri auguri, eccetera, eccetera. Poi scritto, in questa plaquette c'erano anche dei piccoli versi all'ombra di Freud, francamente scarsi. E dice, ha ragione, i versicoli all'ombra di Freud avrei fatto meglio a non metterli. Li buttai giù in un momento di malumore, stufo di veder tirato in ballo dovunque, a proposito o a sproposito, il nome della psicanalisi, all'ombra del quale, appunto, tutto si può dire, comprese le sciocchezze da me riferite. Mi perdoni la pignoleria, ma il leitmotiv del conte, il conte di Kevin Hüller, non è propriamente o soltanto il rimpiattino metafisico con l'eterno, bensì quello della caccia alla feroce bestia, cioè al male in tutte le sue forme, fisiche, morali, sociali, filosofiche e via dicendo. Il male che è fuori di noi, ma anche in noi, se non addirittura il male che siamo noi. E un'altra cosa, mi perdoni, la troppa confidenza presami con lei, mandandole una lettera non soltanto sintatticamente così sgangherata. E questa è l'ultima lettera, perché poi appunto il Res Amissa uscì postuma e non vennero espunti i versi all'ombra di Freud. E quindi per concludere vorrei leggervi questa poesia, O cari, che non è dedicata agli amici defunti, dedicata ai diversi io che il poeta ricapitola nel corso degli anni, perché ciascuno di noi nel corso degli anni è stato una persona diversa, e questi cari che ama e odia il poeta sono appunto i suoi diversi modi le sue diverse persone che lo hanno accompagnato negli anni. Apparivano tutti in trasparenza, tutti in anima, tutti nell'imprescindibile essenza dell'ombra, ma vivi, vivi dentro la morte come i morti son vivi nella vita. Cercai di contarli. Il numero si perdeva nel vuoto come nel vento il numero delle foglie. O cari, o odiosi, piansi d'amore e di rabbia, pensai alla mia mente accecata. Chiusi la finestra, il cuore, la porta a doppia mandata. Ecco, questa è la poesia che mi aveva mandato manoscritta appunto in maniche di camicia, poi invece cambiò soltanto un verso. E nel quarto verso, nel manoscritto c'era tutti nell'anima, invece nella edizione definitiva è diventato tutti in anima. Questo era Caproni, con la sua semplicità, con la sua mitezza e con la straordinaria qualità della sua poesia, che senz'altro è di quelle che hanno segnato il Novecento e oltre. Grazie.
Adesso vediamo la seconda parte del filmato.
Lei vorrei rime chiare, usuali, inare, rime magari vietate ma aperte, ventilate, rime coi suoni fini di mare dei suoi orecchini, o che abbiano coralline le tinte delle sue collanine, rime che a distanza a ninera così schietta conservino l'eleganza povera ma altrettanto netta, rime che non siano labili anche se orecchiabili, rime non crepuscolari ma verdi, elementari. In questa città io vedevo in quelle piazze immense, pochissimo abitate, in quel clima popolare, portuale, in quei fossi, in quelle acque morte, suscitavano in me un senso di solitudine, un senso di costernazione, quasi che mi è rimasto poi per tutta la vita. Alla morte di mia madre poi ho sentito ancora più fortemente questa influenza di questa mia città natia. Quanto Livorno d'acqua nera e di panchina bianca, sperduto sul voltone o nel buio d'un portone, che lacrime nel bambino che debole come un cerino tutto l'intero giorno aveva girato Livorno. E mia madre, dirò che c'è stato uno strano rapporto fra me e mia madre, quasi più di fidanzamento che di figlio verso la madre. Era una donnina molto elegante, molto fina, molto amante della musica, forse è stata lei a ispirarmi l'amore per la musica, suonava la chitarra che a quei tempi era piuttosto una cosa eccezionale per una donna vivacissima, e poi affettuosissima, che è rimasta in me così come l'immagine della ragazza, più che di mamma, di ragazza, quale io avrei amato, ecco, se l'avessi incontrato.
Anima mia, fa in fretta, ti presto la bicicletta, ma corri, e con la gente, ti prego, sii prudente, non ti fermare a parlare, smettendo di pedalare. Arriverai a Livorno, vedrai, prima di giorno, non ci sarà nessuno ancora, ma uno per uno guarda chi esce da ogni portone e aspetta, mentre odora di pesce di notte il selciato, la figurina netta nel buio volta al mercato. Io so che non potrà tardare oltre quel primo albeggiare, pedala, vola e bada, un nulla potrebbe bastare di non lasciarti sviare da un'altra sulla stessa strada. Livorno, come aggiorna, col vento una torma popola di ragazze aperte come le sue piazze. Ragazze grandi e vive, ma attenta, così sensitive di reni, ragazze che hanno, si dice, una dolcezza tale nel petto e tale energia nella stretta che, se dovessi arrivare col bianco vento che fanno, so bene che andrebbe a finire che ti lasceresti rapire. Mia anima, non aspettare, no, il loro apparire. Faresti così fallire con dolore il mio piano, ed io un'altra volta Annina, di tutte la più mattutina, vedrei anche a te sfuggita, ahimè, come già la vita. Ricordati perché ti mando, altro non ti raccomando. Ricordati che ti dovrà apparire prima di giorno e spia, giacché non so più come ho scordato il portone, da un capo all'altro la via, da Corso Amedeo al Cisternone. Porterà uno scialletto nero e una gonna verde, terrà stretto sul petto il borsellino e d'erbe, già sapendo di mare rinfrescato il mattino, non ti potrai sbagliare vedendola attraversare. Seguila prudentemente allora e con la mente allerta e, circospetta, buttata la sigaretta, accostati a lei soltanto, anima, quando il mio pianto sentirai che di piombo è diventato in fondo al mio cuore lontano. Anche se io, così vecchio, non potrò darti mano, tu mormorale all'orecchio, più lieve del mio sospiro, messole un braccio in giro alla vita, in un soffio, ciò che io il mio rimorso, pur parlassimo piano, non le potremmo mai dire senza vederla arrossire. Dille chi ti ha mandato, suo figlio, il suo fidanzato. D'altro non ti richiedo, poi va pure in congedo.
Piano piano, anche col crescere della maturità umana, i temi si svilupparono e arrivai al congedo del viaggiatore cerimonioso e alle ultime poesie, che sono le più complesse. Quanto alle forme, diciamo così, apparentemente tradizionali, che sembrano in contrasto con certe poetiche d'oggi, io penso il contrario. Penso che dopo tanta distruzione, dopo tanta demolizione del discorso che era diventato accademico, che si era fatto aulico, oggi si possa benissimo ricostruire un discorso compiuto, un discorso da uomo a uomo, un discorso chiaro, in poche parole. No, non è questo il mio paese. Qua, fra tanta gente che viene, tanta gente che va, io sono lontano e solo, straniero, come l'angelo in chiesa dove non c'è Dio, come allo zoo il gibbone. Nell'ossa ho un'altra città che mi strugge, e là l'ho perduta. Città grigia di giorno e a notte tutta una scintillazione di lumi, un lume per ogni vivo, come qui al cimitero un lume per ogni morto. Città cui nulla, nemmeno la morte, mai mi ricondurrà. Assume tanti aspetti questo viaggio nella mia poesia, anche come ricerca, come allegoria dell'esistenza. In fondo, in una poesia dico, tutto il mio viaggiare è stato un restare qua. È più un viaggio della mente che un viaggio del corpo. Sì, ci sono tanti treni, ascensori,
biciclette,
funicolari, biciclette, Ma lì più che del viaggio si tratta di movimento, no? La vita è movimento. Il muro della terra non vuol significare altro, è un titolo dantesco, no? Non vuol significare altro che il limite a cui può giungere la ragione umana. Non c'è più tempo, certo, diceva. Io vedevo lo sguardo perduto e bianco, il cappottaccio e il piede che batteva sul vetrone. La mano tesa non già lì allo stremo della scala d'addio per un saluto, ma forse era un'ora incallita per chiedere la carità. Milano, Milano, il Ponte Nuovo, la strada l'ho vista sul naviglio con scritto strada senza uscita. Era mio padre. Ed ora mi domando nel gelo che mi uccide le dita come mio padre morto fin dal 56 la potesse la mano tesa chiedermi il conto, il torto d'una vita che ho spesa tutta a scordarmi. Qua dove non c'è più tempo, diceva, non c'è più un interstizio, un buco, magari per dire fuor di vergogna, babbo, tutti non facciamo altro, tutti che... finisce così. Il primo contatto con la poesia moderna lo ebbi con Cardarelli. Il primo libro di poesia dove io ho imparato a compitare la poesia moderna è stata l'Allegria di Ungaretti. Io ero abituato ai poeti classici, studiando musica, per lo più si ricorre al Poliziano, ai Madrigali del Tasso, a Rinuccini, quindi poeti moderni non...
Quindi è stato uno shock questo, accostare Ungaretti.
Sì, appunto, non solo, ma mi aiutò poi a capire meglio i poeti cosiddetti classici.
E Montale invece?
Montale, anche lì l'urto, quando io comprai gli ossi, fu forte, insomma. Questa poesia nella quale, strano, no? Allora noi non capivamo quasi niente nel senso volgare della parola capire, però si sentiva questa ondata di musica, non musicale, ma di musica prepotente, no? Che ci colpì, insomma, colpì molto la mia generazione.
Tutto, hanno bruciato tutto, la chiesa, la scuola, il municipio, tutto, anche l'erba. Anche col camposanto il fumo tenero della ciminiera e della fornace. Illesa albeggia sola l'arena e l'acqua. L'acqua che trema la mia voce e specchia lo squallore d'un grido senza sorgente. La gente non sa più dove sia. Bruciata anche l'osteria, anche la corriera, tutto. Non resta nemmeno il lutto nel grigio ad aspettare la sola inesistente parola.
Io penso che il poeta sia un po' come il minatore che dalla superficie, cioè dall'autobiografia, scava, 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 scava finché trova un fondo nel proprio io che è comune a tutti gli uomini. Insomma. Scopre gli altri in se stesso. Rappresenta sempre il tema della ricerca, ricerca chi dice di Dio, chi dice della verità, chi dice dell'aldilà. Io dico la ricerca, i fini della ricerca e basta. E questa nostra impossibilità di viaggiatori, di cacciatori, di arrivare a un traguardo, a una preda.
Leggerò l'ultimo borgo, è un ultimo borgo oltre il quale gli è impossibile procedere. Non dico che trovi il nulla, ma certamente trova l'inconoscibile, si ferma disarmato. E questa è la poesia forse più esemplare di questa ricerca. S'erano fermate a un tavolo d'osteria, la strada era stata lunga, i sassi, le crepe dell'asfalto, i ponti più di una volta rotti o barcollanti, avevano le ossa a pezzi e zitti della partenza cenavano a fronte bassa, ciascuno avvolto nella nube vuota dei suoi pensieri. Che dire?
Avevano frugato fratte e sterpeti, avevano fermato gente, chiesto agli abitanti, ovunque solo tracce elusive e vaghi indizi, ragguagli reticenti o comunque inattendibili. Ora sapevano che quello era l'ultimo borgo. Un tratto ancora, poi la frontiera e l'altra terra, i luoghi non giurisdizionali. L'ora era tra l'ultima rondine e la prima nottola, un'ora già umida d'erba e quasi se ne udiva la frana giù nel vallone d'acqua diroccata e lontana.
Quando parlo di disperazione, non parlo di colui che si strappa i capelli, a parte che io non ce l'ho, ma parlo dell'uomo proprio stoico, che non si illude più e cerca di vivere dignitosamente nel qui, nel presente. Se io penso che un uomo di fede, per esempio, che vive così sulla speranza di un mondo migliore, finita l'esistenza terrena, per me è uno che si illude. Io vorrei essere un uomo di fede, perché è un conforto grande pensare che finita l'esistenza terrena c'è un'altra eterna.
Segua la guida punto per punto. Quando avrà raggiunto il luogo dove è segnato l'albergo, è il migliore albergo esistente, vedrà che assolutamente lei non avrà trovato, vada tranquillo, niente. La guida non mente.
Il mio è un Dio continuamente messo in dubbio, cercato continuamente, continuamente messo in dubbio. Ma poi semmai non è certamente il Dio ufficializzato, istituzionalizzato dalla Chiesa vigente, anzi dalle varie Chiese. È un Dio, in una poesia addirittura spietata, più vicino forse al Dio biblico che a quello evangelico, insomma. Il Conte di Cefenille, il titolo viene dal firmatario di questo avviso, che è un avviso murale apparso nel Ducato di Milano, era apparsa un'orribile bestia e da lì è nato questo libro, che è diviso in due parti, libretto proprio alla maniera del melodramma, libretto e musica. Questa feroce bestia cosa può essere? Può essere naturalmente la prima interpretazione, la più ovvia, il male, no? Il male che infesta tutte le epoche, non soltanto il Settecento. Poi naturalmente scavando si arriva che il male è lo stesso linguaggio, no? Il linguaggio che porta, il linguaggio della morte, insomma, direi. E poi si può dire che è la parola, insomma, ognuno. Gettai il fucile, rientrai di stizza all'osteria. La bestia o era fuggita via o non esisteva. Il conte al diavolo, stravedeva?
La poesia di Saba non accese fuochi nella mia mente, come mi era accaduto per Ungaretti, Montale, Campana o Sbarbaro. Nella mia indisponibilità o sordità di allora mi appariva quella di Saba una poesia, come dire, una poesia troppo casareccia e nemmeno mi incantava molto quella sua musicalità quasi settecentesca di fronte alla musica degli ossi o delle occasioni cui avevo fatto l'orecchio. Non tardai a capire la vera grande lezione di Saba. In primo luogo il suo ammonimento a non lasciarci sedurre troppo dalle sirene della novità a tutti i costi e a non indugiare più del necessario nella foresta dei simboli o tra gli alberi del sole e della luna. E secondariamente, che la nostra terra d'avventura la possiamo trovare benissimo qui nella nostra città, nel nostro borgo, fra le stesse pareti domestiche.
La parola pessimismo è una parola equivoca, la si usa anche per Leopardi. Ora, se invece c'è un poeta, dove anche nelle negazioni più radicali afferma la vita, anzi un datore di vita, io dico, è proprio Leopardi. È la matrigna natura, finisce con l'amarla proprio attraverso Leopardi. Quindi più che di pessimismo direi che è una poesia senza illusioni, cioè una poesia ad occhi aperti, che non si culla. Io dico in un certo momento che l'uomo senza speranza è l'uomo più libero della terra. Spara, spara, spara! Cadrà, sicuramente cadrà, anche se non cadrà mai, ti basterà crederlo. Lei, la preda sempre eludente, sempre altra, la preda spara, che infallibilmente centrata, oltre il fumo delle tue canne, oltre il grumo dei lecci, vedrai scappar via, celarsi dentro la sua morte. La preda che ogni volta svia il piombo che l'atterra e svisa ogni bersaglio. Lei, la preda che ti uccide uccisa e ti risuscita. La preda dalle mille contorte tracce che immancabilmente colpita fallirai nell'attimo in cui la abbatterai. Dell'esilio, sì, forse dell'esilio da me stesso più che altro, più che dell'esilio della città, dell'esilio dell'esilio da Dio, anche dell'esilio da me stesso, uno si sente sempre fuori di se stesso, anzi l'ultima poesia allude chiaramente a questo, molti la definiscono, pensano, ci apparivano tutti in trasparenza, eccetera, no? La poesia giunta, e pensano ai morti, non sono i morti, sono i vari io che sono stati nell'esistenza. Un uomo cambia naturalmente personalità d'epoca in epoca. Quindi a un certo momento mi sono visto aggredito da tutti questi io, no? E allora ho chiuso la finestra, il cuore impaurito, la porta a doppia andata, che era il senso di quella poesia.
Dio ha creato l'universo, l'uomo l'ha nominato, ci sono due universi paralleli ma che non collimeranno mai. Per l'onomastico di Rina, battezzata Rosa, Santa Rosa da Lima, ah Rosa sempre in cima ai miei pensieri, mia Rina. Piove, i monti sono neri, c'è il sole, restano neri se non li accendi tu, mia rosa. Mia rosa sempre in cima ai miei pensieri, mia rima sempre in me battente, fonda e dolce, quasi in me flauto clarinescente. Mi piace essere incisivo al massimo, anzi in Francia hanno scritto che sono percutant, che non ho capito bene cosa intendono dire. Cioè ridurre la parola proprio, possibilmente tutto nominale, no? Minor numero possibile di verbi e aggettivi. E l'ideale sarebbe arrivare proprio a scrivere con la parola sola o oltre la parola. Prima la parola dà un valore, in certo senso, negativo, no? Che la parola limita. La parola perlomeno fa... In questo sono d'accordo con Pessoa, è una mistificazione, una simulazione. Il patto, un'ombra che stringe la mano d'ombra a un'altra ombra, in ombra. Due ombre che senza lasciare ombra ad ombra, nell'ombra fermano un patto d'ombra. Ma io penso che uno non è sempre poeta, lo è a tratti, a momenti, non può vivere eternamente ispirato, insomma. A parte che la parola poeta per me è sommamente antipatica. Uno che scrive in versi, scrittore di versi o in versi. Io voglio essere prima di tutto un uomo.
Amore mio, nei vapori d'un bar all'alba, amore mio che inverno lungo e che brivido attenderti, qua dove il marmo nel sangue è gelo e sa di rifresco anche l'occhio, ora nell'ermo rumore oltre la brina, io quale tran odo che apre e richiude in eterno le deserte sue porte.
Bene, siamo giunti quasi al termine. Io correrebbe l'obbligo che diciamo due parole.
Certo.
Io volevo partire dal titolo di questa serata, che era La ricerca di un bene perduto, forse solo nascosto. La cosa che mi ha colpito sentendo Caproni parlare e leggere stasera in questo video è che tanto più scura, difficile, ardua, piena d'ombra è la materia che lui affronta, tanto più lui cerca di rendere limpida la sua lingua e di restituire quest'ombra in musica, con una lingua che trascende in qualche modo gli stessi significati, che pure sono detti con una matematica precisione, con una capacità epigrammatica sentenziosa straordinaria. Ecco, questo legame tra limpidezza e la dimensione scura appunto dell'inconoscibile, la limpidezza dei suoi versi mi sembra davvero forse la cosa più straordinaria a cui Caproni è giunto, insomma, con la sua poesia. E tanto più, riprendendo quello che dicevamo all'inizio, tanto più la cosa colpisce perché lui, Caproni, è partito da esperienze sostanzialmente ermetiche, ha scritto, chi vada a leggere i primi testi di Caproni vedrà come alcune poesie di Caproni sono ancora più chiuse, più quasi sintatticamente illeggibili di quelle, per esempio, di Un Gatto, che è un poeta che è rimasto noto proprio perché costruiva poesie con arcate quasi incomprensibili in qualche modo, no? Che non sapeva bene, che si sapeva come cominciavano, non sapeva dove finissero. Ecco, è un poeta che ha passato, come dire, ha trascorso, ha attraversato decenni di poesia cercando di limpidire sempre di più la propria poesia e il senso stesso della poesia. Ecco, questo mi sembra che sia emerso molto bene da questo filmato.
Devo dire qualcosa? Beh, dunque, per essere sinceri fino in fondo, anche c'è specialmente nelle ultime poesie un po' di autocompiacimento, e anche questa ricerca è un po' giocata, insomma, no? Quindi gioco un po' con questo trovare, perdere, eccetera, no? E che quindi finisce poi per rendere rarefatta la ricerca stessa, no? Ciò non toglie che la sincerità di fondo dell'essere poeta di Caproni è assolutamente innegabile, è grandissima, e tutto sommato questa variazione anche formale che Pontigia sottolineava nell'evoluzione dell'opera di Caproni, io insisto nel dire che sia in lui come in Luzzi, come nello stesso Montale, è stato il retaggio della neoavanguardia. Neoavanguardia dalla quale loro erano estranei, neoavanguardia che a volte li ha irrisi, no? Montale è stato abbastanza rispettato, ma altri molto meno, e però che proprio nel dare uno scossone definitivo alla lingua ha consentito a questi grandi poeti che venivano dall'esperienza tardo-ermetica o da quelle forme di poesia civile dell'ultimo Quasimodo, che mi pare che era comparso in un fotogramma nel filmato, ha consentito a Luzzi di scrivere questo dei nostri frammenti che prima negli anni 60 non avrebbe mai potuto scrivere, ha consentito a Montale di scrivere delle poesie straordinarie in mezzo a altre considerate meno valide delle ultime opere, compreso il diario postumo, e a Caproni di scrivere questi versi franti che caratterizzano l'ultima sua produzione. E quindi la neoavanguardia non è stata tutta macerie, ma ha svolto un ruolo fondamentale nella poesia del Novecento, anche in territori insospettati e insospettabili.
Bene, se qualcuno a questo punto ha se voglia di fare qualche domanda o una considerazione, delle osservazioni, è giunto il momento.
No, mi sembra così un po' in conclusione, forse dico una delle cose che a me di Caproni, che amo moltissimo, ha sempre colpito, una cosa che mi ha sempre colpito molto è il racconto della sua biografia in cui si parla del momento della sua morte, e pare che Caproni avesse aperto il purgatorio dantesco sul suo modino. E i versi segnati, insomma, quindi i versi sul comodino di Caproni al momento della morte sono quegli versi splendidi dell'inizio del Purgatorio, com'om che torna alla perduta strada che fin ad essa gli pare ire in vano, e che forse è come dire il suggello, no, a questa ricerca inesausta. Però appunto l'ultima lettura prima della morte, stando alla biografia, forse saranno stati i figli, non so, hanno segnalato questi versi e questa frase che mi pare di grande, insomma, getta una luce grandissima su tutta questa figura e questa opera poetica.
Bene, sì. Non si cercherebbe se non si avesse già trovato, questo è il succo anche della ricerca di Caproni.
C'è qualcun altro?
Possiamo andare con l'illusione di essere stati esaurienti.
Va bene. Bene.